Lo leggiamo dalla Bhagavad Gita? Si può spegnere il registratore? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è. Il nono capitolo, la conoscenza più confidenziale, il verso numero 12. Mogasya moga karmano. Più fatte. Moga gyana vicetasa. Moga gyana vicetasa. Moga gyana vicetasa. Rakshasim asurim chaiva. Non ce l'hai scritto? 12. Non ce l'hai? Sul tuo palmare? Sei. Prendi un'altra Bhagavad Gita. Ci sono. Rakshasim asurim chaiva.
Rakshasim asurim chaiva.
Prakritim mohinim shritaha. Mogasya moga karmano.
Mogasya moga
karmano. Moga gyana vichetasa. Rakshasim asurim chaiva.
Rakshasim asurim chaiva.
Prakritim mohinim shritaha.
Prakritim mohinim shritaha.
Mogashaha.
Mogashaha.
Delusi nelle loro speranze.
Delusi nelle loro speranze.
Moga karmana.
Moga karmana.
Delusi nelle loro azioni interessate.
Delusi nelle loro azioni interessate.
Moga gyana. Delusi in materia di conoscenza.
Delusi in materia di conoscenza.
Vicetasa.
Vicetasa.
Sviati.
Sviati.
Rakshasim.
Rakshasim.
Demoniaca.
Demoniaca.
Asurim.
Asurim.
Atea.
Atea.
Cha.
Cha.
E. Eva. Certamente.
Certamente.
Prakritim.
Prakritim.
Natura.
Natura.
Mohinim.
Mohinim.
Che svia.
Che svia.
Shrita.
Shrita.
Coloro che prendono rifugio in.
Coloro che prendono rifugio in.
Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Confusi, così, gli sciocchi prediligono vedute demoniache e atee. In questa illusione le loro speranze di liberazione, le loro attività interessate e la loro conoscenza sono tutte sconfitte. Esistono molti pseudo-devoti che pensano di essere coscienti di Krishna e credono di servirlo, mentre in realtà non accettano dal profondo del cuore la suprema personalità di Dio Krishna come la verità assoluta. Costoro non gusteranno mai il frutto del servizio di devozione, cioè il ritorno a Dio. Coloro che si dedicano ad atti di virtù, ma interessati, sperando così di liberarsi un giorno dai legami della materia, non conosceranno mai il successo, perché denigrano la suprema personalità di Dio, Sri Krishna. Infatti, solamente un ateo o un essere demoniaco può denigrare Krishna e, come spiega il settimo capitolo, questi miscredenti non si abbandonano mai a lui. Le speculazioni intellettuali di questi sciocchi che vogliono raggiungere la verità assoluta riportano alla falsa conclusione che Krishna non è differente dai comuni mortali. Sviati da questa falsa convinzione, essi credono che una volta liberati dall'energia materiale che li ricopre sotto forma di corpo, più nulla li distinguerà da Dio, ma è solamente una illusione pensare di poter diventare un tutt'uno con Krishna. Come indica questo verso, la ricerca della conoscenza spirituale condotta da questi miscredenti si rivela sempre vana e futile, ed il loro studio degli scritti vedici, come il Vedanta Sutra e le Upanishad, si risolve in un fallimento. Scambiare la suprema personalità di Dio Krishna per un uomo comune costituisce dunque un'offesa grave. E chi commette una tale offesa è sicuramente preda dell'illusione, perché non comprende la forma eterna di Krishna. Il Brihad Vaishnava Mantra stabilisce che chiunque consideri immateriale il corpo di Krishna dovrebbe essere espulso da ogni rituale, cioè da ogni atto relativo alla Shruti, e chiunque per caso vede il volto di un simile offensore dovrebbe andare subito a bagnarsi nel Gange per purificarsi dalla contaminazione. Coloro che deridono Krishna danno prova di invidia verso la suprema personalità di Dio, e il loro destino è quello di rinascere infinite volte tra le specie demoniache e atee. La pura conoscenza, che è insita in ogni essere, resta perpetuamente velata dall'illusione per queste persone, che potranno solamente regredire fino ai recessi più tenebrosi della creazione. Mogasha moga karmano moga gyana vichetasa rakshasim asurim chaiva prakritim mohinim shritaha. Ripeti insieme a me.
Così confusi
gli sciocchi prediligono vedute demoniache e atee. In questa illusione le loro speranze di liberazione, le loro attività interessate e la loro conoscenza sono tutte sconfitte. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Goravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Goravattavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Gita così com'è. Questa è la Bhagavad Gita così com'è. E così com'è rimane. Non è perché qualcuno si sente disturbato da questo che Krishna ha detto nella Bhagavad Gita, allora noi dobbiamo cercare di addolcirlo, cercare di dire sì, però Krishna quando dice questo vuole dire in effetti non è così veramente. Questa è una come si dice, è un modo di dire, ma in effetti non è vero che è così. Tanti fanno questo. Ci sono molte persone che commentano le parole di Krishna, la Bhagavad Gita, praticamente cambiando il significato di quello che Krishna dice, o per non disturbare socialmente, politicamente, moralmente, eticamente, o perché loro stessi si riconoscono in quello che leggono e quindi hanno dei problemi, perciò vogliono in qualche modo bypassare questi problemi, o per non apparire impopolari, perché altrimenti se io dico così poi qualcuno può pensare ma questa persona è fanatica, è estremista, troppo fondamentalista. Nell'epoca moderna queste cose non sono più adatte, bisogna adattare alle persone, alla società, all'epoca in cui ci troviamo. Insomma, per tutto un insieme di queste pseudo motivazioni, praticamente nel dare la loro spiegazione, il loro commento, cambiano il significato delle parole di Krishna. Ora, il punto è, se non ti sta bene quello che dice Krishna, non lo usare. Non prendere le parole di Krishna, perché Krishna è conosciuto in tutto il mondo, perché la Bhagavad Gita è conosciuta in tutto il mondo, sia in quello orientale che ora, per l'intervento di Srila Prabhupada, anche in quello occidentale, perché solo in India ci sono centinaia di milioni di persone che seguono la Bhagavad Gita. Allora tu, se non accetti, tu persona che stai commentando la Bhagavad Gita, se non accetti le parole di Krishna perché per qualche motivo non ti stanno bene, non usare la Bhagavad Gita per i tuoi scopi. Solo perché la Bhagavad Gita è famosa, allora tu pensi mi fa comodo perché è famosa, però quello che c'è scritto non mi fa comodo, quindi lo cambio in maniera, con astuzia, no? In maniera arguta. Per esempio, c'è un verso dove Krishna dice Sarva Dharmam Parityaja, Mam Ekam Saranam Vraja. Dice Sarva, che significa tutto, Dharmam, ogni dovere, qualunque tipo di religione, qualunque tipo di filosofia, qualunque tipo di azione, tutto, ogni dovere che pensi di avere, Sarva, tutto, Dharma, Parityaja, lascia, abbandona, Mam Ekam, Eka significa uno. Come c'è uno strumento in India che si chiama Ektar, che è una chitarra con una corda sola, Ektar, Eka significa uno. E Mam Ekam, solamente a me, Saranam Vraja, arrenditi a me, abbandonati a me. Aham Tvam Sarva Fatebio, Aham Tvam, io ti libererò da tutte queste responsabilità e da tutte le reazioni che possono derivare dal fatto che tu poi abbandoni questi pseudo-doveri. Moksha Yishami, cioè io ti libererò da queste reazioni. Masucha, non avere timore, ci penso io, dice Krishna. E ci sono alcune persone senza scrupoli che utilizzano la Bhagavad Gita per i propri interessi personali e cambiano il significato delle parole di Krishna commentando. Quando Krishna dice Sarva Dharmam Parityaja Mam Ekam, quando dice Mam Ekam non intende dire a Krishna Krishna, Krishna che parla, ma intende dire il non nato, l'assoluto, l'uno infinito che è dentro ognuno di noi e che siamo noi. Questi sono commenti che si possono leggere nella Bhagavad Gita non così com'è, nella Bhagavad Gita non così com'è. Ora, io dico, se Krishna dice Sarva Dharma Parityaja Mam Ekam, se Krishna dice abbandona tutto e prenditi a me, da dove viene fuori che questo a me non significa Krishna, ma significa al non nato, all'assoluto, all'infinito, eccetera, eccetera, che è dentro di noi e che siamo noi? Quindi praticamente colui che parla è Krishna, sono io Krishna, ognuno di noi è Krishna, quindi mi devo arrendere a me stesso, giusto? Quindi non mi devo arrendere a nessuno, non mi devo sottomettere a nessuno, sono io Dio, e quindi mi devo arrendere a me stesso, ognuno di noi si deve arrendere a se stesso perché ognuno di noi è Dio. Ecco, ora questa è la sua ipotesi. Buona fortuna se vuole proporre questa ipotesi, no? Può anche fare. Ma perché deve dire che è Krishna che lo dice? Questa cosa fa ribrezzo, letteralmente. Genera repulsione nei devoti di Krishna che ascoltano. È come se volessero trasformare Krishna in qualche altra cosa, o meglio farlo proprio scomparire e mettersi al posto di Krishna, e parlare loro al posto di Krishna. Ecco perché ci sono molti pseudo-devoti che pensano di essere coscienti di Krishna e credono di servirlo, mentre in realtà non accettano dal profondo del cuore Krishna come la verità assoluta. Allora, se non lo accetti, non usare la Bhagavad Gita, non usare le parole di Krishna per cercare di avvalorare quello che tu dici. Cioè, la Bhagavad Gita dice, no, la Bhagavad Gita non dice quello che dici tu. La Bhagavad Gita così com'è, ecco, la Bhagavad Gita così com'è significa quello che Krishna dice. Adesso, si tratta di stabilire qual è la fonte più autorevole che fa questa affermazione. Ora, noi sappiamo che tutti gli esseri viventi sono imperfetti. Quindi se tutti gli esseri viventi di questo mondo, gli esseri umani di questo mondo, sono imperfetti, come può da un essere umano imperfetto generarsi qualcosa che invece sia perfetto? Com'è possibile? Se io essere umano sono imperfetto, come posso produrre qualcosa che invece sia perfetto, ovvero che non contenga al suo interno questo seme dell'imperfezione che è insito nella mia attuale natura? Allora, questa imperfezione significa che i miei sensi sono imperfetti, ovvero se io cerco di appurare la verità di conoscere attraverso i miei sensi, posso arrivare a percepire qualcosa, ma non in maniera perfetta, perché i miei sensi sono imperfetti. Se io dico, io accetto solo, credo solo a quello che vedo, io potrei anche, noi potremmo anche risponderti in maniera filosofica, che allora non vedi niente. Per esempio, se un materialista dice, io credo soltanto che esista questo mondo, che il mondo è fatto di atomi, che io tutto è fatto di atomi, io sono fatto di atomi, quindi io credo solo a quello che vedo. Ma se tu dici che il mondo è fatto di atomi e dici che credi solo quello a cui, soltanto a ciò che vedi, allora non credi a niente, perché non vedi niente. Tu non vedi niente, perché gli atomi, nessuno al mondo oggi ha mai visto un atomo. È talmente piccolo l'atomo che non si può vedere. Quindi tu, non potendolo vedere, se dici creda solo quello che vedo, non devi credere neanche all'atomo, perché l'hai visto l'atomo tu? C'è qualcuno qui che ha visto l'atomo? A parte in qualche laboratorio qualche macchiolina su una lastra fotografica, qualche macchiolina luminosa, ma qualcuno ha visto l'atomo? Il modello che ci insegnano nelle scuole materialistiche è un disegno, non è una fotografia, è un disegno. A mano, quella lì è un'ipotesi, è un modello che nasce da una ipotesi, per cui disegnando l'atomo in questo modo sembra che funzioni questo modello, perlomeno fino a un certo punto funziona, poi da un certo punto in poi non funziona più. Però nessuno ha mai visto un atomo. Allora se tu dici io credo solo a quello che vedo, allora non credi niente, perché l'atomo non l'ha mai visto, tutto è fatto di atomi e non vedi niente. Quindi è un'affermazione sciocca. Perché i tuoi sensi, i tuoi occhi sono imperfetti. Tu guardi il sole e vedi un disco piccolino così. Mentre il sole non è un disco piccolino così. Il sole è un astro gigantesco. Talmente grande che non riesci neanche a immaginare quanto sia grande. Se tu basi la tua percezione sui tuoi sensi, sulla vista, sull'udito, il tatto, ci sono tante cose che non puoi toccare. Le onde radio le tocchi? No, però ci sono. Le vedi? No, però ci sono. Certo, se tu sei ignorante non lo sai, ma attraverso i tuoi sensi non puoi vedere, conoscere, toccare, no? Ciò che è al di là della portata dei due sensi. Ma il fatto che sia al di là della portata dei due sensi non significa che non esiste. Quindi, cioè, i sensi imperfetti, ciò, avendo i sensi imperfetti, commetti errori. Perché pensando di aver capito o di aver visto qualcosa nel modo giusto, invece l'hai visto in una maniera imperfetta, perciò agendo di conseguenza commetti errore. Tutti commettono errori. Si dice errare è umano. Errare è umano. Se tu commetti errori sei soggetto all'illusione. Ci sono anche i detti popolari. Prendere lucciole per lanterne. Tu vedi tutte le lucciole da lontano e dici guarda quante lanterne ci sono. Sono lucciole. Sei soggetto all'illusione. E se sei soggetto all'illusione, ogni volta che parli, cercando di dare la tua opinione, praticamente ogni volta che dici secondo me, stai cercando di imbrogliare. Ogni volta che tu dici, ascoltatemi, ascoltate la mia opinione. Ogni volta che dici così, stai cercando di imbrogliare. Perché? Hai sensi imperfetti, sei soggetto all'errore, sei soggetto all'illusione, e questo non si può togliere dalla natura umana di chi sta in questo mondo. Perciò ogni volta che dici secondo me, quello che tu dici è sbagliato. Dentro c'è una percentuale di errore e di sbaglio, e se qualcuno che ti ascolta, ti dà retta, ti segue, lo stai imbrogliando. Perché se tu lo convinci di qualcosa, lo hai imbrogliato in quanto lo hai convinto di qualcosa che è imperfetto, che non è veramente così. Dentro c'è errore. Quindi stai imbrogliando. Perciò c'è questa costante tendenza a imbrogliare gli altri. Un essere imperfetto, che ha sensi imperfetti, che commette errori, che è soggetto a illusione, ha automaticamente la tendenza ad imbrogliare. Perché ogni volta che dici secondo me, dovresti renderti conto che la tua opinione non conta niente. Ma proprio niente. Non è che conta qualcosa, sì, qualcosa, però, come quello che dico io non conta niente? No. E perché quello che dico io non conta niente? Perché hai sensi imperfetti. Perché sei portato a commettere errori, perché sei soggetto all'illusione, quindi quello che dici tu non conta niente. Semplice. Non perché qualcuno ce l'ha con te persona. Non è che qualcuno ce l'ha con te e dice allora no, tu sto zitto che non conti niente. No. È che non conta niente la tua opinione in quanto è un'opinione sbagliata, in partenza. E non è che se è un po' sbagliata è meno grave. Perché se io svolgo un complesso, cerco di risolvere un complesso problema matematico, inizio da una cosa base, aritmetica, dico 2 più 2 uguale 5, piccolo errore, sbagliato di 1, 2 più 2 fa 4, più 1, 5, 2 più 2 è 5, poi faccio 5 più 3 è 8, 8 più 2 è 10, 10 per 10 è 100, tutto perfetto, tutto preciso, risultato finale? Sbagliato. Quindi, perché è sbagliato? Perché un piccolo errore in mezzo, all'inizio, un piccolo errore fatto all'inizio, mi ha cambiato completamente tutto il risultato e lo ha reso inutile. Se io lo vado ad applicare, se è per una cosa molto molto pericolosa, mi scoppia tutto, perché ho sbagliato quel 2 più 2, 5, ho messo un 1 in più, poca roba. Quindi non è che la tua opinione, se è sbagliata in parte, però allora conta. Non conta niente lo stesso, anche se è sbagliata in parte e in parte no. Perché quella parte sbagliata rende tutto il risultato inutile. È anche una cosa buonissima, se c'è qualcosa dentro che non va bene diventa inutile. Prendiamo un bel bicchiere di riso dolce, cremoso, buonissimo, proprio. E poi ci mettiamo dentro della sabbia di vetro, pezzettini di vetro tritato, dentro. Ma tu mangi questo riso dolce che è buonissimo, e in mezzo c'è questo vetro, è immangiabile. Se lo mangi ti fa male, devi sputare, non riesci a mangiarlo, per una cosa, perché è adulterata. Così, tutte queste persone che danno il loro commento, e che spiegano le parole di Krishna trasformandole in significato, perché? Perché non accettano che Krishna sia Dio, la persona suprema, e che quello che lui dice invece è perfetto, perché non è un essere umano, non lo accettano, loro pensano ad un essere umano in effetti, illuminato, se mai esistito, un personaggio storico forse, o mitologico, storico forse illuminato, però non l'essere supremo. E sbagliano, perché allora non avrebbe neanche senso prendere in considerazione la Bhagavad Gita. Un essere che è un abitante di questo mondo materiale, che è caduto in questo mondo materiale, sotto l'illusione di questo mondo materiale, non, è soggetto a tutti questi difetti, quindi sarebbe difettosa anche la Bhagavad Gita e quindi inutile. E loro la rendono inutile. Infatti non è la Bhagavad Gita così com'è, ma la Bhagavad Gita secondo, non primo, secondo me, secondo te, secondo, è qualcosa secondo qualcun altro che la tua opinione, se, la sua opinione secondo lui può essere interessante per qualcuno, ma sicuramente non è di interesse assoluto, insomma, no? Ecco, allora queste persone che si presentano come noi siamo devoti di Krishna e Krishna Prachara, predichiamo quello che Krishna dice, no? Quindi siamo al suo servizio. In effetti, quando, poiché non accettano Krishna nel profondo del loro cuore come Dio la persona suprema, ma soltanto come una persona comune, sono un pericolo per loro stessi, per gli altri, e sono persone che in effetti sono continuamente impegnati nell'offesa verso Krishna, e questo li porta a ottenere come reazione quello di cadere sempre più nell'ignoranza. Loro pensano, però se io pratico a modo mio la coscienza di Krishna, se io pratico a modo mio la pratica per lo yoga, per la pratica del studio delle scritture, la pratica a modo mio, faccio avanzamento spirituale, un giorno mi libererò dal condizionamento della materia, in effetti non si liberano da niente, diventano sempre più catturati da questa illusione. L'energia materiale è molto più astuta. Loro pensano, io così mi libero dal condizionamento della materia e ritorno a essere Dio, un tutt'uno con Dio. Ma che stupidaggine enorme, no? Cioè tu sei Dio, questa è la loro filosofia, tu sei Dio, Krishna, sono io Krishna, sono Dio, sono caduto sotto l'illusione del mondo materiale per qualche motivo, qualcuno non sapendo come meglio giustificare dice come lilla, come divertimento. Io, Dio, per divertimento, sono caduto soggetto all'illusione del mondo materiale e adesso devo fare un sacco di sforzi, tanto sforzo, con molta difficoltà di riuscita, quasi no, impossibile, per riuscire a tornare a essere Dio un'altra volta. Ma che Dio sei? C'è un Dio che si dimentica di essere Dio, ma che Dio è? C'è Dio che si dimentica di essere Dio, è Dio, no? Un Dio da poco, da quattro soldi. Significa che c'è qualcosa più grande di lui che lo mette sotto il suo controllo, l'illusione. Se io fossi Dio, lo saprei. Non che me lo sono dimenticato, e qualcun altro, ci sono molti che ti vendono il mantra, ti dicono, vieni, dammi $1,000 e ti do il mantra, questa vibrazione sonora trascendentale che risveglierà la tua coscienza originale di Dio e così ti renderai conto che tu sei Dio. $20, $100, $50, si vendono al mercato questi mantra. Sì, diventi Dio, ma diventi un Dio da $20, da $40, da $50, da $100, ecco che Dio diventi. Noi non siamo Dio, se fossimo Dio non ci troveremmo nella condizione in cui ci troviamo adesso. Noi siamo anime spirituali, servitori di Dio, però siamo caduti sotto l'influenza dell'energia materiale per qualche motivo. Il motivo base è che abbiamo usato male la nostra capacità di decidere, di scegliere, la nostra capacità di libera scelta, di scelta autonoma, l'abbiamo usata male, quindi siamo caduti sotto il controllo dell'energia materiale. Questa energia materiale ha una capacità particolare, è sempre un'energia di Krishna, che ha una capacità particolare, quella di far dimenticare tutto a chi cade sotto il suo controllo. Si dimentica. Ci abbiamo costruito un mercato enorme, un business enorme sul fatto che si dimentica in questo mondo. Gli hard disk sempre più grandi per i computer, sempre più memoria, perché ci serve sempre qualche cosa dove memorizzare, altrimenti dimentichiamo. Tutto dimentichiamo facilmente. Perché? Perché in questo mondo chi controlla questa energia materiale Maya, ha questo potere di far dimenticare tutto a chi cade sotto le sue grinfie. Quindi noi dormiamo, adesso, addormentati, sulle gambe di questa energia materiale che ci culla. Dormi, dormi, non pensare, e sogniamo questa vita materiale che stiamo vivendo, che poi chiamarla sogno è un eufemismo, perché in effetti più che un sogno è un incubo, perché un sogno dove muoiono tutti è un incubo, questo è un sogno dove noi vediamo che muoiono tutti, tutte le persone intorno continuano a morire, muoiono i nostri amici, muoiono i nostri genitori, muoiono tutte le persone a cui siamo attaccati, muore tutto ciò a cui ci attacchiamo, anche le cose che riusciamo a accumulare, il tempo le disgrega, le distrugge, muore il corpo in cui ci troviamo, siamo costretti a lasciarlo. Quindi noi stiamo vivendo questo sogno all'interno di questa natura materiale, che è un incubo terribile. Questo è un luogo dove la morte regna sovrana e permea tutto ciò che esiste. Noi che non siamo mortali, noi siamo eterni. Siamo eterni. Siamo mai nati. Siamo sempre esistiti e sempre esisteremo. Che succede? Che noi, essendo così, eterni, sempre esistiti e sempre esisteremo, dimentichiamo anche che moriamo. Perché? Perché non è normale per noi morire. Per noi la morte è una cosa astrusa. Cioè nessuno che vuole morire, nessuno. Nessuno pensa che deve morire. Questa illusione è così grande che anche se vediamo che intorno a noi muoiono tutti, noi pensiamo, ma io no. E continuiamo a fare piani, 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 costruire, accumulare progetti per il futuro. Una volta c'era un programma televisivo che si chiamava Cosa c'è dietro l'angolo? C'erano due intervistatori che andavano per strada, fermavano una persona all'improvviso. Per te cosa c'è dietro l'angolo? Allora chi parlava dietro l'angolo intendeva il futuro, quindi ci sarà meno fame nel mondo, ci sarà più... Un altro che diceva ci sarà la tecnologia che ci salverà da tutti questi problemi, ci sarà... No, ci sarà... E un giorno incontrarono un devoto per strada e disse, cosa c'è dietro l'angolo? E lui disse, la morte. La morte c'è dietro l'angolo. Dietro ogni angolo, dietro ogni passo c'è la morte. Però noi, poiché per natura siamo eterni, pensiamo, io non morirò mai. Sì, vedo gli altri che muoiono, ma io no. Tanto a morire sono solo sempre gli altri, noi no. E quindi... andiamo avanti facendo piani, 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 per rendere stabile, solida, concreta la nostra posizione in questo mondo. E questo si chiama illusione, moha, illusione. E non c'è verso di sfuggire, non c'è modo di uscire da questa cosa, Non è che uno può, con la scienza un giorno ci salverà. La scienza materialistica non salva niente, perché coloro che cercano di conoscere attraverso lo sforzo personale, arrampicarsi lungo le pareti di questo profondo pozzo dell'ignoranza, che sono viscide, non c'è nessun punto per aggrapparsi, cercano di raggiungere la conoscenza arrampicandosi, non arriveranno mai, perché è come una persona legata a mani e piedi con delle catene enormi, non si può liberare da solo. Quindi la nostra ignoranza non può essere risolta dal nostro sforzo. Una persona legata a mani e piedi con delle catene enormi si può sforzare quando vuole, ma non può liberarsi. C'è solo un modo per liberarsi, uno solo, che qualcuno libero entri dentro, lo sciolga, apra i lucchetti, così, ecco, adesso sei libero, vai. Questa è l'unica maniera. E perché venga qualcuno libero, che non è legato a liberarci, l'unico modo è urlare. Aiuto! Non è, no, devo fare da solo, io con le mie forze faccio lo yoga, oppure faccio austerità, sacrificio, oppure studio tutte le scritture fino a che no. L'unico modo è gridare aiuto, per favore, c'è qualcuno? Qualcuno mi ascolta, mi sta ascoltando? Sono qui prigioniero, per favore, può venire a liberarmi se c'è qualcuno libero che mi sente? Può venire a liberarmi? Aiuto! Ecco cosa fanno i devoti, in effetti, quando all'inizio si avvicinano alla coscienza di Krishna e iniziano a cantare il Mahamantra di Krishna. In effetti questo canto del Mahamantra di Krishna è proprio aiuto, aiuto Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, portatemi fuori di qui. Da questa prigione ci sono tutte le leggi della natura materiale che ci tengono imprigionati, non possiamo sfuggire a queste leggi. Qualcuno dice la morte, beh, ma la morte è naturale. Allora, se è naturale, perché scappi quando arriva? Perché quando arriva la morte nessuno la vuole, se fosse naturale? Dire la morte è naturale, bisogna accettarla, significa non c'è via d'uscita, quindi dobbiamo rassegnarci, che è diverso. Come la volpe e l'uva, che non riesce a prendere l'uva, c'è la cerba. No, non è che è naturale, la morte è completamente innaturale. Come è innaturale la vecchiaia, come è innaturale la malattia, come è innaturale la nascita, è tutto completamente innaturale. Infatti nascita, malattia, vecchiaia, morte sono tutte produttori di sofferenza. Perché sofferenza? Perché sono diverse dalla nostra vera natura, perché sono cose per noi innaturali e quindi anomale e quindi fanno stare male. Come se uno si trovasse a respirare sotto l'acqua. L'acqua non è l'atmosfera naturale per un essere umano. Se respira sotto l'acqua, affoga. Un pesce, se uno lo toglie dall'acqua, lo mette fuori nell'aria, soffre. Tu dici, ma perché soffri? Gli dai le medicine, gli dai, che vuoi, soldi, ricchezze, pescioline, pesciolini se femmina, pescioline se maschio, ville, Rolls Royce, gli dai tutto quello che vuoi, soffre costantemente, continuamente, perché sta fuori dalla sua condizione naturale. Così noi, che non siamo il corpo, noi siamo la persona vera che abita nel corpo, l'anima spirituale, noi soffriamo perché siamo in un'atmosfera anomala, innaturale per noi, questa materiale. Tutto questo è illusione. È illusione perché? Perché ieri non c'era, oggi c'è, domani non c'è più. Quindi tutto quello che vediamo in questo mondo è illusione. Se tu fai un lavoro per me, io ti pago con dei soldi, tu li prendi questi soldi, li guardi, belli, li metti in tasca, vai a casa, li metti nel comodino, vai a dormire, la mattina ti alzi, i soldi, carta bianca, erano scritti con l'inchiostro simpatico, quello che c'è lì, ma poi scompare, finti. Come si chiama questo? Imbroglio, l'avevo illuso, avevo dato l'illusione di darti dei soldi veri, ma in effetti erano finti, imbroglio. Perché? Perché questi soldi non c'erano, c'erano per un po', poi non c'erano, sono scomparsi di nuovo. E così tutto in questo mondo non c'è, poi c'è per un po', poi non c'è più. Questa si chiama illusione, reale è ciò che invece esiste eternamente, c'era, c'è, sempre ci sarà. E tutto questo è spiegato nella Bhagavad Gita così com'è, e chiunque la legga dall'inizio si rende conto che quello che c'è scritto non viene da una persona soggetta alle imperfezioni di questo mondo materiale. Anche il nome Krishna non è un nome soggetto alle imperfezioni di questo mondo materiale. Il nome Krishna non esiste in questo mondo materiale. Noi lo pronunciamo, lo ascoltiamo, ma questo nome qui, in questo mondo, non esiste. Non c'è nulla che noi vediamo, tocchiamo, che può essere chiamato Krishna. Quindi non c'è in questo mondo. Krishna significa colui che possiede infinite qualità in quantità infinita. Quindi è in grado di attrarre qualunque essere vivente. E non c'è nessuno che sia così. Nessuna quantità infinita di qualità. E ogni qualità ce l'ha in quantità infinita, addirittura, nessuno. Quindi questo nome Krishna non è materiale. E se qualcuno scambia il nome Krishna per materiale, o scambia la persona Krishna per materiale, non ha capito niente. E non si deve offendere se uno glielo dice. Capito? Prasadam? Ha preso lo stand? Arrivo, Hare Krishna. Oggi è Nirjala Ekadasi. I devoti oggi non mangiano, non bevono, cantano Hare Krishna l'altro giorno. Nirjala, nir significa niente, già l'acqua, neanche l'acqua. Capito? Ma uno non si deve offendere se Krishna lo mette di fronte alla condizione in cui si trova, deve anzi approfittare di questo momento perché finalmente qualcuno gli sta dicendo le cose così come sono e non così come vorrebbe che fossero, e approfittare di questa occasione per prendere vantaggio e uscire da questa condizione di incubo, di sogno, di illusione. Qualche domanda? C'è una chat accesa da qualche parte? C'è qualche domanda? Il Prabhupada dice, sviati da questa falsa convinzione, credono che una volta liberati dell'energia materiale nulla più li distinguerà da Krishna, da Dio. E quindi diventano sempre più illusi, sempre più immersi in ignoranza e sempre più atei, non ci, ma Dio non esiste, Dio non esiste. Dire che Dio non esiste è come dire che anche vedendo la luce uno dice il sole non esiste, anche vedendo la luce del sole uno dice il sole non esiste, la stessa cosa. Se esiste la luce del sole, esiste il sole. Coloro che parlano di energia, 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 si riempiono la bocca di questa parola, energia, antimateria grande, energia. Si dimenticano che l'energia è qualcosa che viene da una fonte, dall'energetico viene l'energia, non esiste l'energia da sola. La forza di chi? Se non c'è uno forte, la forza di chi? La forza del forte. Se uno è forte, è dotato di forza, non c'è la forza. Energia. Questo modo impersonale di guardare alla verità assoluta è veramente sciocco. Si sentono tanto evoluti, tanto grandi, filosofi, tanti filosofi che parlano l'assoluto. O più recente, più vicino a noi, l'amore universale. Che significa l'amore universale? Che significa? Io quando sento queste frasi, amore universale, non so mai, è tutto interpretabile, ognuno può dargli il significato che vuole. Significa che ami l'universo? O l'universo ama tutti? Cioè che significa? Significa tutto e niente? Che significa amore universale? Dio è amore. Che significa Dio è amore? Dio è colui che ama tutti, è la fonte di tutto l'amore. Dio è la fonte dell'amore, ama tutti. Dio è amore. Dio è luce. Il sole è luce. Il sole illumina con la luce. C'è la forma del sole che emana la luce. Così tutto questo che vediamo è energia. Ma energia di che? Quando parliamo della natura, la natura di chi? Questo è Krishna. La natura di Krishna. Energia di Krishna. Anche noi siamo energia, ma energia di chi? Non esiste l'energia se non c'è una fonte che la emana. Quindi in questo momento tutto sta emanando da Krishna. Non è che Krishna è una specie di Big Bang primordiale che è esploso, tutto è stato creato e adesso non c'è più. Funziona così. Non è che Krishna ha creato, qualunque cosa fosse ha creato, adesso non c'è più e noi esistiamo. Non funziona così. L'energia è sostenuta dalla fonte, sono due aspetti della stessa entità, c'è la fonte che emana e c'è l'energia che è emanata. Ecco, quindi la fonte è Krishna, tutto il resto è energia. Se tu vedi tutto, quello che vedi significa che esiste Krishna che lo emana. Se tu esisti, significa che esiste Krishna. Questa idea di impersonalismo dove invece esiste un solo energia esiste. Ma per quale motivo dovrebbe esistere solo l'energia? Queste persone poi che studiano il Vedanta, studiano le scritture vediche, la filosofia, tutti questi sforzi qui c'è scritto che non raggiungeranno mai, saranno sempre sconfitti. Le loro attività per cercare la liberazione dell'energia materiale, sconfitta. Le loro attività per cercare di ottenere benefici del mondo materiale, sconfitta. Le loro attività per raggiungere la conoscenza, sconfitta. Sono perdenti. Perché? Perché utilizzano un metodo sbagliato. Non è quello il modo. Non si devono mettere al centro pensando io sono Dio e devo dimostrare in qualche modo che sono Dio e tornare a essere Dio. No, è sbagliato in partenza. Dio esiste e è Krishna. Ora qualcuno vorrebbe dire, dite voi che Dio è Krishna, giusto? Allora la nostra domanda, allora se non è Krishna chi è? Adesso, tutte queste persone che sono qui dentro, qui ci sono tante persone, oltre a chi ascolta da internet ci sono anche tante persone qui dentro, tutte queste persone qui dentro, se Dio non è Krishna, allora chi è? Noi diciamo Dio è Krishna. Allora, se non è Krishna Dio, qualcuno dice, no, Krishna è Dio per te. Per me, invece, chi è Krishna? Qualcuno perlomeno faccia la parte, dai. Cerchi di fare la parte.
Krishna.
Parla?
Krishna.
Parla. Sì, sì.
La maggior parte delle persone...
Parla molto forte perché non si sente.
La maggior parte delle persone, no?
Parla più, urla.
La maggior parte delle persone non, magari non pensa di essere Dio, ma siccome non ha visto mai Dio.
La maggior parte delle persone non pensa di essere Dio, però siccome non ha mai visto Dio, credo solo a quello che vedo.
Credo solo a quello che vedo.
Ecco quello che abbiamo.
L'energia, no? Dice sì, l'energia magari anche deve essere per forza collegata all'energia, no?
L'energia avrà una fonte, però. Io ripeto perché non ti sentono da internet, quindi
ripeto. Potrebbe essere che...
Potrebbe essere?
Che c'è stata una creazione...
Da parte di chi? La creazione? C'è stata una creazione?
Non lo so.
C'è stata una creazione?
Se adesso non c'è più, è come, che ne so, un raggio del sole, tipo un fotone che...
Come il raggio del sole?
Il sole, ma poi dopo svanisce. Quindi noi adesso stiamo svanendo... Quindi prendiamo tutto quello che c'è.
Beh,
adesso,
cioè questa energia che parte e poi svanisce, questa qua è una tua ipotesi, non è neanche suffragata dai materialisti, perché nel mondo materiale, nella fisica c'è questa proprio piccola, la chiamiamola dicitura, che nulla si crea, nulla si distrugge, semmai tutto si trasforma, ma non è che svanisce niente, quindi questa è una tua ipotesi che ci fa piacere ma non convince nessuno perché non ha nessuna fondamenta, non è basata neanche su una logica solida, neanche quello, almeno una logica solida. Qui la logica solida c'è, per esempio, energia, energetico, sono due aspetti della stessa entità. Se c'è l'energia c'è anche la fonte che la emana. Se c'è la luce qui, perché c'è la lampada accesa lì. Io non posso prendere la luce, me la metto in tasca e me ne vado, non si può fare. Perché la luce non ha un'esistenza a sé stante se non legata alla fonte che la emana. Big Bang è Big Bang, cioè usare il termine Big Bang significa proprio prendere a martellate le persone in testa, bang, e intontirla ancora di più. Poi siccome Big è anche una martellata molto grande, Big Bang, quindi significa proprio dormire che non si svegli più. Big Bang. Big Bang, intanto, siccome sono non molto intelligenti, ma non completamente deficienti, e quindi non si sognano neanche di dire noi partiamo dall'inizio, loro dicono, vabbè, questa è la creazione, non ci interessa, quello quello riguarda la religione, non riguarda la scienza, dicono. Big Bang parte da una fase già c'era, non si sa dove perché non c'era lo spazio. Una volta, non si sa quando perché non c'era il tempo. Un punto di concentrazione massima di energia senza nessuno spazio in mezzo, che non si sa né dove né quando, che a un certo punto, se non c'è del tempo ancora non si sa, è esplosa e da quell'esplosione si è generato tutto quello che vediamo. Allora, certo, se tu racconti le favole ai bambini e ci metti in mezzo dei punti interrogativi, i bambini vogliono sapere poi quello dopo, quello prima non gli interessa. Però se parli con un adulto, tutti questi punti interrogativi in mezzo lo lasciano un po' perplesso. Cioè, scusa, prima che va avanti, mi spieghi dietro questo punto interrogativo che c'è? E lì non c'è la risposta. Intanto andiamo avanti. Allora, io adesso facciamo una prova. Prendiamo un po' di dinamite, un po' di dinamite, un po' di terra, un po' di acqua, un po' di sabbia, un po' di... Ma mettiamoci anche un po' di cemento, un po' di gas, mettiamoci anche un po' di cose così. Le portiamo in mezzo a un bel prato e poi ti dico, chi vuole comprare questa casa? Dici, quale casa? Oh, bella casa che faremo qua. Dici, la compro io, mi faccio pagare. Poi ti dico, torna fra 4-5 giorni che adesso la esplodo. Faccio esplodere la dinamite, torni fra 4-5 giorni e trovi la casa fatta, giusto? Perché così funziona. Apriamo una nuova ditta, una ditta costruzioni Big Bang, la chiamiamo. Abbiamo una ditta costruzioni Big Bang. Allora loro dicono, no, ma che c'entra? Dato un lungo tempo, ci vuole lungo tempo. Quindi questa cosa, non l'ho vista, ci devo credere perché lo dici tu. Nessuno l'ha vista, non c'è una logica dietro, non c'è niente, però devo accettare lo stesso. Questa la fanno passare per scienza, questa pseudoscienza. Conoscenza, no? Allora è un'ipotesi. La mia domanda rimane: se Dio non è Krishna, chi è Dio allora? Se tu dici Krishna è Dio per te Krishna è Dio, allora questo presuppone che se continua la frase dici per me o non esiste, e quindi esiste l'energia senza la fonte che la emana, è molto illogico. Allora, potrebbe anche esistere. Allora, però se tu dici non è Krishna, mi devi dire chi è, perché significa che tu dici no. E vieni con noi.
Tutto quello che c'è adesso è, cioè, siccome non sono certo di tutte queste cose che vuoi dire.
Se non parli forte devo ripetere tutto quello che dici. Se devo ripetere quello che dici, che già è sconnesso, mi diventa molto complesso. Sì, ma, però noi vogliamo fare una discussione seria, non frasi sconnesse, perché tutti parlano così. Se tutti parlano così, dagli passato, mangia il passato e chiudi la bocca. Devi tirare fuori qualcosa di logico, concreto, che abbia un senso quello che dici. Bene? Allora, se tu dici, per te Krishna è Dio, continui la frase dicendo, per me invece, allora togliamo chi dice che è ateo, e quello è un discorso a parte, dice che è ateo, dice che esiste l'energia senza la fonte che la emana. E non c'ha molta logica, però la sua posizione però lo togliamo di mezzo. Però se tu dici per te Krishna è Dio, Krishna è Dio per voi, ma invece per me o per non è Krishna, ma è io vocali chi? Cioè, chi è? Se non è Krishna, tu ce l'hai, in altre parole, ce l'hai un altro Dio da mettere al posto di Krishna? Nel tuo credo, nella tua religione, nella tua fede, nella tua, chiamalo quello che vuoi, qual è Dio che dici no, non è Krishna, è questo Dio? No? Allora intanto accetta Krishna, poi quando lo vediamo meglio. Se non ce l'hai un altro, se non ce l'hai, noi diciamo è Krishna, è fatto così, fa questo, dice, abbiamo il numero di telefono, l'indirizzo di casa, Gokula Vrindavana, abbiamo quello che fa, gli amici, i conoscenti, tutto gli diciamo. Bene? Allora, tu dici no, già questa affermazione no presuppone che tu sappia quello che c'è al posto di no, se no puoi dire non lo so. Allora se non lo sai vieni che te lo diciamo. Se poi dici non mi interessa, non ti interessa, allora quello è un altro discorso, ma quello è un problema tuo. Se tu non ti interessa rimani così. Quando arriva la morte, ti bussa alla porta, ma non mi interessa. No, guarda che lo signore deve venire via. No, non mi interessa. La morte dice no, sfratto immediato. Ma domani no? Adesso? E sai che ti dice non mi interessa?
Non mi interessa, vieni.
Dici, ma io devo fare questo? Non mi interessa. Come dici tu? Allora, noi diciamo, Dio è Krishna. Dio è fatto così, dice così, si chiama così, Krishna. Vogliamo partire dal nome. Allora, il nome non è Krishna? Allora, qual è il nome? Cristo? Ma Cristo è italiano. Che se tu prendi Cristo, in effetti, guarda, Krishna. Guarda, è sanscrito. Krishna. Poi, nel tempo in India, adesso si è trasformato in Krishna. In greco, Christos. In latino, Christus. In inglese, Christ. In italiano, Cristo. Però, se tu dici Cristo, intendi dire lui, persona? Però lo dici solo due, lui non lo dice, eh? Lo dici tu, che Cristo, inteso come la figura, la persona, Cristo è Dio. Gesù, Gesù Cristo, sei tu che dici che lui è Dio, inteso come la persona suprema, assoluta, è colui da cui tutto ciò che si emana. Lui non l'ha mai detto. Non è perché noi siamo Hare Krishna, non conosciamo quello che c'è scritto nella Bibbia o nei Vangeli. Siamo anche qui in Italia, voi, quindi in Italia. Lui non ha mai detto io sono Dio. Ma non si è mai neanche sognato di dirlo, io sono Dio, mai detto. Ci sono queste interpretazioni, come dicevamo prima, che ha detto, hai visto, chi vede me vede il padre. È chiaro, se io sono figlio di mio padre e vengo da te e faccio le veci di mio padre, dico quello che dice mio padre, ti insegno quello che insegna mio padre, ti dico qual è la volontà di mio padre, questa è la volontà del padre mio, dici no, voglio sentire, no, hai visto me, hai visto il padre. Quello che dico io è quello che dice lui. Tranquillo. È come se uno dicesse, vado a parlare col segretario del Presidente della Repubblica, il Presidente degli Stati Uniti d'America, vado a parlare con lui e il segretario dice, no, parla con me, no, voglio parlare con lui, no, mettiti in fila. Non è che tutti possono accedere immediatamente a... È lui che diceva, tramite me, vai al padre, tramite me, non è che vai direttamente. Non puoi, neanche nel mondo materiale puoi incontrare, ma neanche un semplicissimo personaggio dello spettacolo, che è un giullare, alla fine, che fa divertire le persone. Non è che è un grande filosofo, un grande... No? Anche solo per vedere quello devi fare la fila, devi prendere appuntamento, e poi è anche difficile che te lo facciano vedere, cioè le guardie del corpo davanti, adesso vado, voglio vedere Dio. Qualificati. Prima diventa qualificato, diventa qualificato per poter vedere Dio direttamente, lo puoi vedere direttamente. Adesso tramite me, però Gesù non ha mai detto io sono Dio, come fanno tanti oggi. Ci sono tanti pseudo yogi oggi in India, dicono io sono Dio, io sono Krishna. Ce n'è specialmente uno che adesso è diventato molto anziano, quindi tipo capellone, capelli tipo Jimi Hendrix, cioè capelli proprio ricci, così grandi. Dice io sono Dio, io sono Krishna. Quando sono venuto come Krishna, ho sollevato la collina Govardhana di dominio. Ora che sono venuto con questa mia incarnazione attuale, solleverò l'intera catena dell'Himalaya. La vecchiaia l'ho piegato che non cammina neanche più, però l'Himalaya sta ancora là, non si è mossa di un... Eh? Ripeti, scusa? Adesso? Ah, ecco, terremoto. Questo terremoto può muovere l'Himalaya, ma il terremoto non è lui, il terremoto. Quindi, questa idea, io sono Dio, non è una buona idea. E Gesù, che è un autentico rappresentante di Krishna, autentico, non dice io sono Krishna, io sono Dio. Che allora, figlio. Perché sono figlio? Perché faccio quello che dice il padre. Sono un figlio reale, non un figlio snaturato che gli dà contro, ribelle, no? Questo, in questo senso sì, in questo senso, essendo il rappresentante, è non differente da Dio. È vero che il maestro spirituale, il puro devoto di Dio, il puro devoto di Krishna, essendo il suo rappresentante autentico, in effetti non è differente, perché è trasparente. Tu vedi Krishna, vedi Dio la persona suprema tramite lui, perché non ci mette niente di suo. Non dice secondo me, è dalla sua opinione, è così com'è. Non dice secondo me, dice così com'è. Capito? Perché secondo me significa che ci metti in mezzo qualcosa di tuo e copre la nebbia. è dietro, non è più trasparente e non si vede più bene dietro. E ce ne sono tanti. Ecco, questo verso di oggi parla di queste persone qua. Ce ne sono tanti. Ma il risultato è che saranno sempre sconfitti e andranno sempre più giù nell'ignoranza. Capito? E chi gli va presso, va giù nell'ignoranza presso loro. C'è qualche domanda? Forte, fa voce alta che... No, non si vede niente. È una... chi vuole mettersi a controbattere Krishna è come la pulce dell'elefante, la lucciola e il sole. Però se lo fa, il fatto di essere sconfitto è un beneficio per lui, perché i dubbi vengono uccisi. Questo è il punto: nel fare domande vengono i dubbi, questi dubbi vengono uccisi e quindi la convinzione diventa salda, e quando la convinzione è salda uno agisce di conseguenza e fa quello che deve fare per uscire da questa condizione di malattia in cui si trova. Poi il nome Krishna, sto cercando di... io sto dicendo Krishna è il nome di Dio. Oh, non c'è nessuno che ha ancora detto perché Krishna e non un altro nome. Non ho detto prima che ho detto. Perché Krishna significa colui che possiede qualità infinite in quantità infinita.
E quindi è capace di
attrarre chiunque.
Siccome non c'è nessuno che ha tutte le qualità, c'è qualcuno che può avere altre.
Ma tu non vale, perché tu l'avevi già ascoltato altre volte, tu devi lasciare le persone che non hanno ascoltato altre volte, perché se tu già dalla conclusione, tu l'avevi già ascoltato. Perché Krishna è non, diciamo un altro nome, Buddha? No, potrebbe farci senso. Perché il nome Buddha è contenuto dentro il nome Krishna. Perché Buddha significa colui che possiede l'intelligenza suprema, la Buddhi. Buddha è una parola del sanscrito che significa intelligenza. Quindi colui che possiede l'intelligenza suprema, la Buddhi, è Dio. E va bene, questo nome è giusto, va benissimo. Però sta dentro il nome Krishna, perché per essere infinitamente attraente deve anche essere più intelligente. Quindi il nome Krishna contiene il nome Buddha. Se mancasse il nome Buddha da Krishna, non sarebbe infinitamente attraente, perché chi è attratto dall'intelligenza non sarebbe attratto da lui se non ce l'avesse suprema. Ora, per non allungare troppo, qualunque nomenclatura venga utilizzata per indicare l'entità suprema, qualunque nome è incluso nel nome Krishna, proprio perché questo nome Krishna significa proprio questo: colui che possiede infinite qualità in quantità infinita, e quindi è in grado di attrarre ogni entità vivente. Tutti sono attratti. Non c'è un nome migliore di questo, perché questo li contiene tutti, questo nome li contiene tutti. E questo nome Krishna è assoluto, non relativo, quindi non è un semplice suono che indica Dio, ma è la forma sonora della persona suprema, è la forma sonora di Dio. È Dio in persona nella forma sonora, Krishna. Quindi quando uno pronuncia il nome Krishna, sta toccando Krishna, con la lingua, con l'orecchio. Ecco perché noi esistiamo. Cantate Hare Krishna, perché diciamo cantate Hare Krishna? Perché cantiamo Hare Krishna? Non perché è un intrattenimento così, una festa da ballo. Cantiamo, balliamo, cantiamo Hare Krishna. Perché il nome Krishna, cantare Krishna, recitare il nome di Krishna e cantare il nome di Krishna, significa stare a contatto diretto con Krishna. E se una persona nel mondo materiale coperta dall'illusione sta a contatto diretto con Krishna, l'illusione si brucia come il fuoco che brucia l'impurità, e si risveglia da questo incubo, da questa illusione, risveglia la sua natura originale, la sua originale memoria, la memoria di Krishna, che noi tutti già lo conosciamo Krishna. Non è naturale non conoscere Dio. Diciamo, tutti veniamo da Dio e nessuno lo conosce, ma è normale? Scusate, ma queste domande non se le fa nessuno. È normale anche chi parla di Dio, coloro che pretendono di parlare di Dio, anche se magari non hanno conoscenza, però perlomeno dovrebbero farsi, o non hanno conoscenza completa. E non è vero che la conoscenza, chi conosce Dio è ignorante, non è vero, perché se conosci Dio conosci tutto, che Lui è la fonte di tutto, e Lui ti dà la conoscenza, non perché tu sei uno scienziato e tu diventi chissà che, ma perché è Lui che ti dà la conoscenza. Quindi anche un analfabeta che non sa né leggere né scrivere, se conosce Dio conosce tutto. Uno studioso erudito che ha studiato tanto tempo, tutte le scritture, tutte le università, tutte le lauree, se non conosce Dio non conosce niente, che è la fonte di tutto. Quindi noi non chiamiamo Dio, chiamiamo Krishna, perché Dio è impersonale. Come dire, ehi uomo, ti chiami Enrico, perché ti devo dire uomo? Ti chiami Enrico, c'era un nome, sì, Enrico, ti chiamo Enrico, Fabio, perché ehi uomo, Barbara, perché donna, ehi donna, è impersonale. Essere umano maschile, così ti chiamo? Ma perché Dio? Dio significa creatore. Non è che lui se li crea e basta, fa solo quello. Non è che questo aspetto creatore è l'unico, generico. Questo creatore c'ha un nome, si chiama Krishna. Se qualcuno dice, ma perché Krishna non ha un altro nome? L'abbiamo già detto. Quindi Krishna non è il Dio degli Hare Krishna. Krishna è Krishna. Non è che è Dio per gli Hare Krishna, è il nome di Dio per gli Hare Krishna, ma per qualcun altro. Poi lo vuoi chiamare in un'altra lingua invece che in sanscrito. Però perché? Perché sono tutte lingue derivate, anche la nostra, l'italiano, è una lingua indoeuropea. Sì, tutte le lingue affondano le radici nel sanscrito. Ci sono diatribe contenziosi su questo punto, ma in linea di massima, bene o male, tutti accettano che comunque le radici nel sanscrito ci sono, perciò no, perché cambiarlo? Se ti chiami Fabio, perché ti devo chiamare Fabius, Fibrion, perché? Ti chiamo Fabio, Krishna si chiama Krishna, quindi non è che gli Hare Krishna è una religione, poi ci sono gli Hare Krishna, poi ci sono le altre religioni, non è così, questo è da sfatare, questa leggenda metropolitana, non è così, la nostra non è una tradizione millenaria, non è così, il mondo materiale sarà anche millenario, ma la coscienza di Krishna è eterna, non è millenaria, non fa parte di una tradizione di questo mondo, non c'è niente a che vedere con questo mondo. A volte anche persone che si avvicinano alla coscienza di Krishna, che entrano nella coscienza di Krishna, che praticano la coscienza di Krishna, ancora pensano che la coscienza di Krishna sia una tradizione Vaishnava, Vaishnavismo. Ma che Vaishnava? Anche io sono un Vaishnava, è una identificazione materiale, anche quella. Jivera Svarupa Hoi Krishnara Nityadasa. Noi siamo anime spirituali, eterne, eterni servitori di Krishna. Tutti, c'è chi lo sa, chi non lo sa, ma quando si parla della coscienza di Krishna non si parla di una religione, di una forma di yoga, di una filosofia, si parla della natura, della coscienza eterna di ogni essere vivente, non solo gli esseri umani, ma anche coloro che si trovano in altri corpi, al momento si trovano in altri corpi, animali, vegetali, acquatici, dentro se è vivo c'è l'anima, oggi io sono in un corpo umano, domani sono in un corpo di pianta. Un corpo di animale, devo approfittare quando sono nel corpo umano. Il corpo cambia, l'anima no, le anime sono sempre quelle, cambiano i corpi, ma le anime non si trasformano in qualche altra cosa. Cito Prabhupada ci ha fatto questo esempio che è bellissimo, facilissimo da capire. La reincarnazione tutti pensano che sia una specie di fede in qualcosa di indimostrabile, ma che ci vuole? Non ci vuole niente, proprio. Anche un bambino, se tu prendi un album di famiglia con tutte le foto di famiglia, prendi l'album di famiglia, guarda, tieni, guarda, ti faccio vedere, questo ero io a un anno, questo ero io a 2 anni, questo ero io a 5, questo ero io a 10, questo ero io a 20, 50, 60, 70, 80, questo sono io adesso a 90 anni, tutte foto. Tutti i corpi diversi che sono cambiati. Se tu fai girare le pagine così, come si faceva una volta per fare i cartoni animati, quelli con i disegnini che facevi così, si muovevano. Tu che vedi? Vedi proprio bambino, ragazzo, adulto, questi corpi che cambiano continuamente, tutti i corpi diversi. Corpi diversi. Fammi vedere il corpo di quando avevi 2 anni. Dai, fammelo vedere. Puoi farmelo vedere? Non c'è più. È cambiato, non è più quello, ha cambiato corpo. Fammi vedere il corpo di quando avevi 10 anni. Fammelo vedere, dai, ce l'hai? Cambiato, non c'è più. Cambiato tutto. Sono cambiato come se... gli somiglia, ma non è quello, è un altro. Non c'è più neanche un pezzettino di quello d'altro. Cambiate tutte le cellulette che c'erano, come tanti mattoni, togli uno, metti in altro, togli uno, metti in altro. In poco tempo ha cambiato tutto. Allora, quando io faccio girare questo album, che vedo? Tanti corpi che cambiano. Ma c'è una cosa che non cambia. Una cosa non cambia. Qui tutti i corpi cambiano, ma c'è una cosa che non cambia. Tu hai detto, questo sono io a 3 mesi, io a 1 anno, io a 10, io a 20, io. Tu vedi tutti questi corpi che cambiano e vedi questo io che li attraversa tutti. Sempre lo stesso io. Questa si chiama reincarnazione. Che c'entra la vita precedente con Giulio Cesare, con Napoleone, che c'entra? Che c'entra? Tu ci credi? Tu ci credi alla reincarnazione? Ma che ci credi? La vivo costantemente, mi reincarno ogni secondo io. I corpi rossi del sangue cambiano continuamente, il corpo mi cambia addosso continuamente, ma io sono sempre io. Posso cambiare mentalità, gusti, desideri, partito politico, religione, modo di vedere la vita, posso cambiare tutte queste cose, ma non l'identità, quello sono sempre io. Sono sempre io che oggi la penso così, prima la pensavo così, ma sono sempre io. Sono io che mi rendo conto di esistere, sono io che mi rendo conto di cambiare i gusti, i desideri. Quindi questo io che attraverso i corpi è l'anima che attraverso i corpi, è l'anima la persona vera, e questa è la reincarnazione. C'è bisogno di andare a fare un bambino di 5 anni, da solo dovrebbe capirlo. Ma tu ci credi? Ma che Dio non credo a niente. Che significa ci credi? Più facile di così. Noi siamo eterni. E continuiamo a girare dentro questi corpi, una volta un corpo umano, una volta un corpo... Quando lasciamo il corpo di vecchio andiamo da un'altra parte. Prima di entrare in quello di bambino veniamo da un'altra parte. Qui vediamo i passaggi, quello prima e quello dopo è più difficile. Perché? Perché è come se ci avessimo di fronte una finestra. Prato, guardiamo, vediamo il prato. Cloppiti, 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 un cavallo che corre, non lo vediamo, cloppiti, ripassa davanti alla finestra, appare, cloppiti, 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 scompare, cloppiti, e continua a cavalcare. E io ho visto questo cavallo in quel pezzettino, è nato, è vissuto, è morto. E no, il cavallo c'era prima, veniva da una parte, è passato davanti alla finestra, è uscito dalla visione e è andato da un'altra parte. Quindi è così, io anima vengo da una parte, entro in questo corpo, in questa finestra spazio-temporale che mi ha dato in concessione in questo periodo, vedo tutta una serie di situazioni, quindi vedo il passaggio da un corpo all'altro e poi dopo dall'ultimo esce dalla finestra, quindi ricomincio da capo un'altra finestra, un'altra, e ricomincio da capo. E ogni volta che ricomincio, che succede? Dimentico tutto. Perché? Perché in questo mondo si dimentica tutto. Nessuno può negare che qui c'è questa capacità, questa energia, la capacità di far dimenticare, nessuno può negarlo. Ci dimentichiamo le cose continuamente, quindi dimentico e ricomincio da capo. Questa si chiama reincarnazione, ma non è una condizione naturale per noi. Cioè, come c'è un mondo di materia, c'è un mondo fatto invece della stessa natura di cui siamo fatti noi, e noi veniamo da lì, e lì dobbiamo risvegliarci. Adesso dormiamo, dobbiamo risvegliarci, e quando ci svegliamo che c'è Krishna, i devoti, il servizio devozionale, c'è colui che pensava di essere Enrico, colei che pensava di essere Barbara, colui che pensava di essere Fabio, quello che pensava di essere Trilandi, l'altro che pensava di essere Irasne. Siamo lì, soltanto che ci vediamo veramente come siamo fuori dal sogno. Ma noi già ci conosciamo tutti. Tutti già ci conosciamo. Siamo un numero infinito e ci conosciamo tutti. Perché? Perché Krishna conosce tutti noi e mantiene con ognuno di noi infinite relazioni. È così semplice che senza bisogno di entrare in elucubrazioni mentali, discorsi filosofici astrusi o pseudoscientifici ancora più astrusi. Poi questi cosiddetti scienziati usano dei termini che non si capisce niente, lo dicono, allora lo facciamo ma intelligente questa persona, ha studiato tanto, conosce tutte queste cose, usa dei termini che non comprendiamo e pensiamo che per questo sono più intelligenti di noi. Perché non vogliono farsi capire, perché se uno capisce, capisce che non sanno niente, niente. Sanno proprio cosa? Sanno niente. Allora questi termini astrusi uno... Si sente, no? Entropia. Ai bambini delle scuole medie, iperbole equilatera. C'è la figlia di Fabio che piangeva. Iperbole equilatera. Che significa? Dalle elementari fino su all'università, questi termini così. Il caos deterministico. Per non dire poi di cose molto... Usano termini astrusi e uno pensa, siccome dice cose che non capisco, deve essere una persona molto intelligente. È così intelligente che non capisce neanche la differenza tra l'anima e il corpo, che la vede chiunque, una persona semplicissima la vede. La materia sta lì, buona, non pensa, non sente, non vuole. Io sì, quindi io non sono materia. Questo è talmente elementare. No, invece no. Loro usano tutta questa capacità di confondere per cercare di dimostrare che la vita viene dalla materia. Mai riusciti, ci fosse riuscito mai uno, negli ultimi 200 anni che si sono sforzati in maniera proprio parossistica per dimostrare che la vita viene dalla materia, non hanno dimostrato neanche un briciolo di possibilità. Mentre invece è sempre successo l'opposto, cioè che hanno dimostrato il contrario, ovvero che non viene la vita dalla materia, proprio perché tutto fallito, ogni esperimento fatto in quella direzione. Le persone hanno il diritto di essere queste conoscenze. Tutti in questo mondo abbiamo il diritto di uscire da questa illusione. Io parlo, ma voi non sentite quello che dicono gli altri che sono qua, perché non hanno il microfono. Chi saluta? Arrivola tu, la Krishna, i miei omaggi. Grazie per il saluto. Però si capisce quello che dico, vero? Si capisce. Ecco, questo è, come dice Prabhupada, così com'è. Quando cominciamo a metterci cose nostre, si capisce più. Possiamo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti. Oggi non c'è passato. Non c'è passato sotto forma di cibo, c'è passato sotto forma di ascolto. C'è per domani. Ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti, anche chi ha ascoltato via internet. Hare Krishna, al prossimo sabato. Ci da preoccupata chi già è.